Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi vogliamo fare gli auguri, in qualche modo, e celebrare un grande autore del cinema italiano, Lino Lisi, che nasceva esattamente 100 anni fa, il 23 di dicembre, appunto di 100 anni fa. E ne parliamo perché al MoMA di New York viene organizzata una retrospettiva, una straordinaria retrospettiva dedicata a lui, e questa retrospettiva è accompagnata anche da un catalogo completo che si intitola Dino Lisi, pensieri, parole, immagini, che è edito dalle edizioni Sabina insieme all'Istituto Luce Cinecittà e al Centro Sperimentale di Cinematografia, ed è a cura di Steve Della Casa, che è con noi qui in studio. Benvenuto.
Buongiorno a voi.
Allora, una retrospettiva di Dino Lisi. Un po' dispiace che sia al MoMA di New York e non qui in Italia, vero? Questo possiamo dirlo. Però ovviamente il MoMA è un luogo assolutamente prestigioso. Vengono presentati 19 film appunto di Dino Lisi. E quali sono i titoli più significativi e per quale motivo appunto sono stati scelti quelli, a tuo parere?
Allora, ovviamente l'America aveva delle preferenze, e uno dei film che è più conosciuto negli Stati Uniti è Sorpasso. È talmente conosciuto che ha influenzato anche altri film, perché il Sorpasso in America è uscito come Easy Life. E il fatto che fosse un film on the road, un film di viaggio, se l'è ricordato poi Dennis Hopper quando doveva fare il suo film di motociclisti, e infatti l'ha chiamato Easy Rider, e questo è sicuro, lo confermava lo stesso Dennis Hopper. L'origine di quel titolo viene proprio da Dino Lisi. Dino Lisi è amato in America soprattutto per i suoi film più significativi, più italiani, per I fusti e le maggiorate di Poveri ma belli, per i film che ha fatto negli anni 60, appunto come Sorpasso, i mostri che raccontano una società di transizione dall'Italia agricola all'Italia industriale, che era una caratteristica forte di quell'epoca, e poi anche gli anni successivi con un Gassman più maturo, anzi decisamente più anziano. Non dimentichiamo che Profumo di donna, tratto dal Buio e il miele di Giovanni Arpino, è stato anche rifatto negli Stati Uniti con Al Pacino, Scent of a Woman. E quindi insomma è un regista che, pur essendo italiano al 100%, pur avendo lavorato in Italia, essendosi spinto soltanto fino in Francia, e poi vabbè, c'è stata una trasferta in Argentina per il Gaucho, ma il film era rigidamente italiano, ecco, pur essendo fortemente italiano e fortemente legato alla cultura italiana, è un regista che anche all'estero, anche oltreoceano, piace molto.
Lui aveva preso qualcosa dal neorealismo, no? Lui diceva: la grande lezione del neorealismo per tutti è stata la semplicità.
Ecco, il neorealismo infatti ha influenzato tantissimo il cinema italiano, non solamente il cinema italiano di impegno, come si diceva all'epoca. C'era un po' una contrapposizione tra i film neorealisti, che erano quelli impegnati politicamente, e tutti gli altri, che erano invece le commedie, i film d'avventura, eccetera. Invece il neorealismo ha influenzato tantissimo il cinema italiano e forse il cinema mondiale. Lisi nasce in quell'ambiente, è molto amico di Alberto Lattuada, che gira uno dei più bei film neorealisti, che è appunto Il Bandito, con Amedeo Nazzari e Anna Magnani. Li frequenta molto, e quando dirige il suo primo grande successo popolare, che è Poveri ma belli, sicuramente in quelle vicende ambientate in una Roma che incomincia un po' a scrollarsi, la miseria del dopoguerra, questi ragazzi hanno due soldi in tasca, possono andare a ballare, possono fare il bagno nel Tevere, insomma, conoscono un'allegria, una spensieratezza che ai loro fratelli maggiori era stata impedita dalla guerra. Però sicuramente ha ben presente che c'è stato un neorealismo, che c'è stato un signore che attraversava Roma per cercare la sua bicicletta. Insomma, non è molto diversa la Roma che racconta Dino Lisi da quella che raccontava De Sica pochi anni prima.
Dino Risi sostiene di non avere una gran tecnica cinematografica, di non averla mai studiata veramente, di essere quasi un regista per caso. Ma è vero?
Beh, che fosse un regista per caso sì, perché lui era un medico, proprio laureato in medicina, che ha anche un po' esercitato questo mestiere, ma che si divertiva molto di più ad andare a vedere i film e poi anche a farli. È stato un aiuto regista tra i più ricercati degli anni 40, fin quando poi è esordito nel cinema. Sicuramente, diciamo, le cose belle dei suoi film non sono tanto delle inquadrature particolarmente elaborate o delle trovate di regia, insomma, che lasciano un po' il segno, la griffe del regista. È la fluidità del racconto la cosa che più gli interessa, e l'insieme tra racconto, immagini e musica, perché nei suoi film c'è sempre tantissima musica, canzoni, canzonette. Uno potrebbe utilizzare il cinema di Dino Risi per fare una sorta di storia della canzone italiana e anche in Italia, perché sono molte canzoni straniere anche nei suoi film. Quindi è l'insieme di questo che lo rende grande, non tanto... Non era un regista che voleva far vedere, ecco, io sono un grande regista, faccio questa inquadratura strana, questa visione dall'alto oppure dal basso. Non gli piaceva questo.
Però ha una grande attenzione alle facce. Le facce dei film di Dino Risi sono indimenticabili.
E infatti nel libro di cui si parlava prima, edito da Edizioni Sabine, la cosa più bella del libro forse è il fatto che abbiamo potuto accedere a dei quadernoni che lui aveva, che conserva il figlio Marco, dei quadernoni in cui ritagliava pezzi di giornali in cui c'erano o volti straordinariamente curiosi, per esempio si vede che gran parte della scelta dei personaggi, dei mostri, è stata tratta proprio da quelle foto, o altri elementi ancora, oppure storie che in qualche maniera poi ritroviamo, ovviamente romanzate in alcuni episodi o anche solo in alcuni personaggi dei suoi film. Quindi aveva una grande attenzione per questo. Effettivamente un film come I Mostri, se non fosse stato scelto qualsiasi volto, dai protagonisti Gasman e Tognazzi fino agli ultimi figuranti delle scene di massa, ecco, quel film non avrebbe avuto l'impatto che ha avuto.
Parlavamo del libro, appunto, no? Questo Pensieri, parole, immagini, è una costruzione molto particolare perché è una sorta di autobiografia, nel senso che è lui stesso a parlare di sé, no?
Come io odio i libri in cui ci sono i saggi e i saggetti dei critici e dei critichetti, insomma. Cioè, trovo che ci sono degli ambiti, insomma, magari gli ambiti universitari, in cui è giusto approfondire, insomma, l'ho fatto anch'io, però credo che quando si ha avuto a che fare con un regista, con un attore come Dino Risi, che aveva delle idee e non aveva difficoltà a raccontarle, bisogna il più possibile far parlare lui, cioè più che fare delle disamine del suo lavoro, è uno di quei casi in cui quello che dice lui è sempre più interessante. Quindi abbiamo messo insieme dichiarazioni di Dino Risi, dichiarazioni su Dino Risi e poi una filmografia ampia, ragionata, insieme, come dicevo, con questi... con un apparato fotografico notevole, frutto, insomma, del lavoro che abbiamo fatto, e anche con questo straordinario apparato di, diciamo così, di corredo di immagini che proviene dai suoi quaderni privati, che come ha lo stesso fascino di pubblicare un diario privato, insomma, che uno può farlo per voyeurismo, ma a volte invece da come è scritto il diario, da come è concepito, da come è orchestrato, si capisce molto della psicologia delle persone.
Una di queste scene che hanno un po' questo sapore diaristico e che mi ha colpito molto, anche per il volto ovviamente che viene evocato, è quello di Alida Valli, il suo incontro con Alida Valli sul set di Piccolo Mondo Antico.
E quella è una storia. Alida Valli era bellissima ed era una delle, insomma, donne più belle, delle ragazze più belle d'Italia dell'epoca. Quando la chiamano a fare Piccolo Mondo Antico, immediatamente Mario Soldati si innamora di lei ed è gelosissimo di tutto quello che le gira intorno. Sospetta che il bel Dino Risi, perché Dino Risi era un bellissimo uomo, lo era da vecchio e ancora di più da giovane, avesse una tresca con lei, ma non aveva le prove. A un certo
punto, lui era assistente, no?
Sì, era l'aiuto regista del film. E a un certo punto i due, cioè Dino Risi e Alida Valli, si appartano per scambiarsi un bacio in una stanza, e a un certo punto vedono un tappeto che si srotola e che libera una folata di fumo. Il fumo era quello dell'inseparabile sigaro di soldati, e dentro c'era il soldati stesso che, urlando, disse qualcosa tipo: "Vi ho sorpresi". E insomma, è un episodio che mostra che clima c'era nei film, perché tra l'altro era anche un film girato in tempo di guerra, insomma, sotto le bombe. Ci sono tante storie che riguardano quel film, però c'era questa forza creativa, questo clima un po' da collegio, insomma, che era abbastanza caratteristico del cinema di quegli anni, una delle componenti forse che l'ha reso grande.
Sì, e poi sembra quasi una scena di un film, sì, di Dino Risi, il momento in cui, sì, lei, sì, lo saluta, sì, alla stazione, dicendogli, certo, che l'avrebbe chiamato il giorno, certo, dopo, e non si rividero per 30 anni.
Sì, sì, ma quello è... Le pagine più divertenti sono proprio quelle che riguardano il rapporto con le ragazze, con le donne. Insomma, lui ha fatto strage di cuori nella sua vita e non aveva dubbi nel fatto di raccontarlo, lo racconta con grande arguzia, sì, la stessa arguzia che troviamo poi nelle sue storie.
Sì. Parliamo di alcuni dei titoli più significativi, più interessanti, più noti anche appunto del cinema di Dino Risi. Ritorniamo un momento al Sorpasso, che era nato intanto come veicolo per altri due attori, non per, sì, Gassman e Trintignant.
Doveva essere, soprattutto l'attore principale doveva essere Alberto Sordi, che però si spaventò molto per il fatto che c'era uno dei personaggi che moriva nella sceneggiatura, per appunto quello che poi sarà interpretato da Trintignant. E questo fatto, insomma, siccome Sordi era molto superstizioso, era molto pauroso di morire, un po' come Federico Fellini, allora insomma lo spinse a fare un film che invece non ebbe grande successo, che era Il Diavolo di Gianluigi Polidoro, girato in Svezia. E mentre appunto quando incominciarono a girare il film non c'era neanche ancora... c'era già Gassman, ma non c'era ancora l'altro protagonista. Infatti la prima scena del film, quando si vede Gassman in una Roma deserta che saluta un ragazzo che è alla finestra, se si guarda bene quel ragazzo non è Jean-Louis Trintignant, è una controfigura che presero per non perdere tempo e cominciare a girare un paio di giorni prima di far entrare l'attore. E queste sono storie, insomma, che erano abbastanza frequenti, che si scambiassero i film, si scambiassero gli attori e così, sì, via. E poi è un film che ebbe, insomma, questo fatto che uno dei protagonisti, appunto Jean-Louis Trintignant, morisse, spaventava molto anche il produttore. Pare che ci sia stata addirittura una scommessa, cioè se quel giorno faceva bello finiva come... diceva Gassman, come diceva Risi, se invece faceva brutto, cioè faceva brutto tempo, Cecchi Gori avrebbe salvato metaforicamente la vita a Trintignant. In realtà per fortuna è rimasto così, diciamo che era un periodo in cui la commedia riusciva a essere molto divertente. Il Sorpasso è un film straordinariamente ricco di momenti che strappano grandi risate, ma sapeva anche trattare dei temi sempre più profondi, sempre più complessi, anche sempre più drammatici. Infatti, uh-huh, il termine commedia drammatica viene coniato in quegli anni, credo che una, sì, grossa componente sia proprio nei film di Risi, di Monicelli,
sì, insomma. Questa amarezza, no, che appunto si legge nel Sorpasso, c'è anche in un film molto poco noto in realtà di Dino Risi, che è Il Giovedì con Walter Chiari.
Il Giovedì è la storia di un padre separato che ha questo rapporto con il figlio. Diciamo che all'epoca non era tanto comune che ci fossero famiglie separate, soprattutto ancora meno comune il fatto che si raccontassero delle famiglie di separati. La grande dignità e la grande tristezza, mestizia che accompagna il personaggio di Walter Chiari è un'ulteriore dimostrazione che Walter Chiari è stato un talento sottovalutato, un po' anche per colpa sua, nel nostro cinema. Cioè era uno dei grandi attori che non ha mai avuto forse nel cinema l'occasione per emergere, perché si contentava di piccole parti comiche, invece in questo caso in un ruolo fortemente drammatico. Beh, è veramente bello. Il film è ambientato in una Roma anch'essa interessante da vedere per il rapporto con oggi, e la zona dell'euro, insomma. Dino Risi amava molto Roma e amava molto diverse zone di Roma. Un'altra cosa che si può ricostruire attraverso i suoi film, una sorta di topografia di Roma com'era e si può paragonare con Roma com'è.
Soltanto un'ultima domanda che riguarda il primo film che ho visto di Norisi. L'avevo visto al cinema, avevo 15 anni, ed era Fantasma d'amore con Mastroianni e la Schneider.
Allora, diciamo che nella seconda parte della sua carriera Di Norisi abbandona via via i toni più comici, più spensierati dei suoi primi film e diventa sempre più attento a una drammaturgia, diciamo che si avvicina molto alla Tuada, che ha avuto più o meno lo stesso percorso e del quale era molto amico. E Fantasma d'amore è un film fatto per il mercato internazionale, come molti altri film di Risi, soprattutto dalla seconda parte, quando utilizza, non so, Coluche oppure in questo caso Romy Schneider, insomma, ha sempre un occhio a cercare degli attori che sfondino anche all'estero, perché gli interessava molto il mercato. È un film molto avvincente e anche questo molto scandito da amarezze e così via. È un film che non ebbe un grandissimo successo commerciale, ma è capitato nel periodo in cui il cinema italiano, dopo aver vissuto una straordinaria stagione negli anni 60 e nei primi anni 70, declinava sempre di più, insomma, e quindi aveva fette di pubblico sempre più ridotte.
E che usa meravigliosamente anche il luogo, no? Pavia, una città meravigliosa.
Una città poco usata nello schermo, che lui amava molto. Sì, sì,
sì, sì, sì. Bene, grazie allora a Steve Della Casa, che è il curatore, lo ripetiamo, del volume Di Norisi, Pensieri, Parole, Immagini, un volume che esce per le edizioni Sabine insieme all'Istituto Luce Cinecittà e al Centro Sperimentale di Cinematografia, in occasione dei 100 anni di Di Norisi, che vengono celebrati al MoMA di New York con una lunga rassegna che durerà fino a gennaio. Grazie di essere stato con noi e di aver evocato appunto uno dei grandi maestri del nostro cinema.
Grazie mille, grazie a voi.
Per le feste di Natale ritorna sui nostri schermi il volto di un'attrice molto amata in tutto il mondo, Meryl Streep, con il suo film Florence Foster Jenkins, che è stato già presentato lo scorso ottobre alla Festa del Cinema di Roma. È un film diretto da Stephen Frears, interpretato oltre che da Meryl Streep anche da Hugh Grant, e racconta una storia realmente accaduta. Si ispira ad un personaggio realmente vissuto, appunto la ricca Florence Foster Jenkins, un'ereditiera esponente dell'alta società di New York, che da sempre ha sognato, ha aspirato alla carriera di cantante d'opera, nonostante però mancasse proprio dell'elemento essenziale per questa carriera, cioè appunto la voce. In totale inconsapevolezza e in totale ingenuità, la Foster Jenkins si dedicò appunto a lezioni di canto, tenne anche dei concerti, arrivò fino anche a registrare dei dischi che ottennero uno straordinario successo, in realtà, pur appunto nella loro improponibilità musicale. Ma fu costantemente protetta nel corso appunto dell'intera sua vita da suo marito, St. Clair Bayfield, che pagando pubblico, critici e circondandola soltanto da amici che in qualche modo continuavano ad alimentare questa illusione, riuscì a proteggerla dall'amara verità. Nel 1944 Florence Foster Jenkins ebbe addirittura l'occasione di cantare alla Carnegie Hall, e questa volta, ed è questo naturalmente anche il centro poi del film, non era protetta. Il pubblico era un pubblico normale che si aspettava ad ascoltare una cantante, e che appunto si trovò invece di fronte ad una assolutamente inaspettata sorpresa. Nelle mani di Stephen Frears, Meryl Streep riesce a convincere. Il personaggio naturalmente le offre l'occasione scivolare di tanto in tanto anche nel grottesco, di sfruttare le sue straordinarie doti di caratterista, la sua grande vis comica che appunto riesce ad inserire qua e là nel personaggio, ma contemporaneamente regala allo spettatore dei momenti di profonda consapevolezza, di profonda comprensione del personaggio, delle sue aspirazioni più intime, del suo reale desiderio, appunto, di un'espressione artistica. La vicenda della Foster Jenkins era già stata portata sullo schermo, probabilmente l'avete visto qualche anno fa, nel film Marguerite, interpretato da Catherine Fro. Era un film di Xavier Giannoli, era un film belga. E in quel caso il film indagava il lato un po' più malinconico e anche tragico, appunto, di questa vicenda, interrogandosi molto sul significato del talento. In questo caso il film di Frears invece gioca molto di più sulla spettacolarità e sulle situazioni anche comiche che inevitabilmente, appunto, si creano nella vicenda. Tuttavia l'ingenuità del personaggio, che è una sorta di adolescente mai veramente cresciuta e invece invecchiata nel sogno della sua giovinezza, riesce in ogni caso a commuoverci. Una prova dello straordinario talento di Meryl Streep, anche Canoro, è il grande assolo del film Mamma Mia, una canzone degli ABBA dal titolo The Winner Takes It All. Ed è proprio con questa canzone, che è la nostra canzone di celluloide di oggi, che noi chiudiamo il nostro appuntamento odierno. Vi lascio la voce di Meryl Streep.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory, that's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. But I was a fool, playing by the rules. The gods may throw the dice, their minds as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. It's simple and it's plain, why should I complain? Tell me, does she kiss like I used to kiss you? Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, please know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide. The likes of me abide. Spectators at the show stay in love. The game is on again. The lover. A big thing or a small, the winner takes it all. I don't want to talk, 'cause it makes me feel sad. And I understand, I've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence.
to see the way.